Il terzo anello, ad alta voce. Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Bazarov tornò, si sedette a tavola e cominciò a bere il tè in fretta. I due fratelli lo guardavano silenziosi e Arkady di nascosto gettava occhiate ora al padre, ora allo zio. «Siete andato lontano da qui?» domandò infine Nikolai Petrovich. «Voi avete qui una piccola palude, vicino al boschetto dei Tremoli. Ho fatto levare in volo 5 beccacce. Tu potrai ucciderle, Arkady. E voi? Non siete cacciatore?»
«No.»
«Voi vi occupate specialmente di fisica?» domandò a sua volta Pavel Petrovich.
«Sì, di fisica. In generale di scienze naturali.
Dicono che i germanici negli ultimi tempi hanno fatto molti progressi in questo ramo.»
«Sì, in questo i tedeschi sono nostri maestri», rispose Bazarov con negligenza.
La parola germanici in luogo di tedeschi Pavel Petrovich l'aveva usata per ironia, di cui però nessuno si accorse.
«Avete un'opinione così alta dei tedeschi?» disse con studiata cortesia Pavel Petrovich. Egli cominciava a sentire una sorda irritazione. La sua natura aristocratica si rivoltava davanti alla perfetta disinvoltura di Bazarov.
Questo figlio di un medico non solo non si mostrava intimidito, ma addirittura rispondeva bruscamente di malavoglia, e nel suono della sua voce c'era qualcosa di grossolano, quasi di impertinente.
«Quegli scienziati sono gente seria.»
«Sicuro, sicuro. E degli scienziati russi non avete probabilmente un'opinione così lusinghiera?»
«Direi. È un'abnegazione molto lodevole», proferì Pavel Petrovich, raddrizzandosi e gettando indietro la testa.
«Ma come mai Arkady Nikolaevich ci diceva dianzi che voi non riconoscete nessuna autorità? Non credete in loro?»
«Ma perché dovrei riconoscerle? E in che cosa dovrei credere? Se mi dicono una cosa giusta, io sono d'accordo, ecco tutto.»
«E i tedeschi dicono tutti cose giuste», disse Pavel Petrovich, e il suo viso assunse un'espressione così astratta e lontana come se egli fosse salito su una qualche sfera superiore.
«Non tutti», rispose con un breve sbadiglio Bazarov, che evidentemente non aveva voglia di continuare la discussione.
Pavel Petrovich gettò un'occhiata ad Arkady come se volesse dirgli: «È cortese il tuo amico, non c'è che dire.»
«Quanto a me», si mise di nuovo a dire non senza un certo sforzo, «lo confesso, non sono tenero per i tedeschi. Non parlo già dei tedeschi russi, si sa che razza di gente sono, ma anche i tedeschi di Germania non mi vanno. Quelli di una volta erano ancora così, così. Allora avevano Schiller, che so io, Goethe. Mio fratello, ecco, ha per loro una simpatia speciale. Adesso non ci sono più che chimici e materialisti.»
«Un buon chimico è 20 volte più utile di qualunque poeta», interruppe Bazarov.
«Ah sì?» disse Pavel Petrovich, e come se stesse per addormentarsi, alzò appena le sopracciglia.
«Voi dunque non riconoscete l'arte? L'arte di far denari, oppure non ci son più le emorroidi?» esclamò Bazarov con un sorriso di disprezzo.
«Bene, bene. Ecco come voi scherzate. Dunque, rinnegate tutto?»
«Ammettiamo.»
«Allora, credete solo nella scienza?»
«Vi ho già riferito che non credo in niente. E poi, che cos'è la scienza?
La scienza in generale? Ci sono scienze come ci sono mestieri, professioni.
Ma la scienza in generale non esiste affatto.»
«Benissimo. E verso gli altri principi accettati nella vita umana avreste lo stesso atteggiamento negativo?»
«Cos'è questo? Un interrogatorio?» domandò Bazarov.
Pavel Petrovich impallidì leggermente. Nikolai Petrovich stimò doveroso intervenire nella conversazione.
«Un giorno o l'altro discorreremo più minutamente di questo argomento con voi, caro Evgeny Vasilich. Allora conosceremo la vostra opinione ed esprimeremo la nostra. Per conto mio, sono contentissimo che vi occupiate di scienze naturali. Ho sentito che Liebig ha fatto delle scoperte meravigliose in fatto di concimazione dei campi. Potrete aiutarmi nei lavori agricoli, potrete darmi qualche utile consiglio.»
«Sono a vostra disposizione, Nikolai Petrovich, ma che siamo noi di fronte a Liebig? Prima bisogna imparare l'alfabeto e soltanto dopo prendere in mano un libro, mentre noi non ne sappiamo ancora un H.
Vedo che sei proprio un nichilista, pensò Nikolaj Petrovich.
Permetteteci, tuttavia, di ricorrere a voi al bisogno, aggiunse ad alta voce. E adesso, fratello, credo sia tempo di andare a discorrere col fattore. Pavel Petrovich si alzò dalla sedia.
Sì, proferì senza guardar nessuno. È una disgrazia passar così 5 annetti in campagna, lontano dai grandi ingegni. Ti sforzi di non dimenticare quello che ti hanno insegnato, e a un tratto scopri che tutte queste cose sono sciocchezze e ti dicono che la gente di valore non si occupa più di simili bazzecole e che tu sei un babbè arretrato.
Che farci? Si vede proprio che la gioventù è più intelligente di noi. Pavel Petrovich si voltò lentamente sui talloni e lentamente uscì. Nikolaj Petrovich gli si incamminò dietro.
Ma è sempre così? Domandò Badaro freddamente ad Arkady appena la porta si chiuse dietro i due fratelli.
Senti, Evgeny, tu sei stato con lui un po' troppo aspro, osservò Arkady. L'hai offeso?
Già, mi metterò a viziarli, questi aristocratici provinciali. Tutto ciò non è che amor proprio, abitudini di bell'imbusto, fatuità. Avrebbe dovuto continuare la sua carriera a Pietroburgo se non è fatta a questo modo. Ma del resto, che Dio l'abbia in gloria. Ho trovato un esemplare abbastanza raro di scarabeo acquatico, il Diticus marginatus, lo conosci? Te lo farò vedere.
Avevo promesso di raccontarti la sua storia, cominciò Arkady.
La storia dello scarabeo?
Su, basta, Evgeny, la storia di mio zio. Vedrai che non è l'uomo che tu immagini.
Merita piuttosto compassione che scherno.
Non lo nego, ma perché ti sta tanto a cuore?
Bisogna essere giusti, Evgeny.
Questo a che proposito?
È profondamente infelice, credimi. Disprezzarlo è un errore.
Ma chi lo disprezza? Ribatté Bazzaro. Tuttavia io dico che un uomo il quale ha giocato tutta la sua vita sulla carta dell'amore femminile e per tutta questa carta si è infiacchito e lasciato andare al punto di non essere più capace di nulla, una persona simile non è un uomo, non è un maschio.
Tu dici che è infelice. Tu lo sai meglio di me. Io sono sicuro che si crede sul serio un uomo abile perché legge il Galignani e una volta al mese esenta un contadino dalle battiture.
Ma ricordati della sua educazione, del tempo in cui è vissuto, osservò Arkady.
L'educazione, ripeté Bazarov, ognuno deve educare se stesso, come me, per esempio.
Quanto ai tempi, perché io dovrei dipendere dai tempi?
Dipendano essi piuttosto da me. No, caro, tutto questo è libertinaggio e vacuità. E cosa sono queste misteriose relazioni tra l'uomo e la donna?
Noi, fisiologi, sappiamo che relazioni sono. Studia un po' l'anatomia dell'occhio. Di dove può venire lo sguardo enigmatico, come tu dici? Tutto questo è romanticismo, puerilità, roba muffita, artificio. Andiamo piuttosto a vedere lo scarabeo.
E i due amici si diressero alla camera di Bazzaro, dove già aveva fatto in tempo a stabilirsi un odore medico-chirurgico misto a un odore di tabacco a buon mercato.
Pavel Petrovich non assistette a lungo al colloquio di suo fratello con l'intendente, un uomo alto e magro, con una voce dolce da tisico e dagli occhietti maliziosi che a tutte le osservazioni di Nikolaj Petrovich rispondeva «Per carità, è una cosa che si sa» e cercava di presentare i contadini come ubriaconi e ladri. Il nuovo sistema di amministrazione, da poco introdotto, cigolava come una ruota non unta, crepitava come un mobile fatto in casa con legno umido. Lasciato Nikolaj Petrovich nello studio, egli si avviò per il corridoio che divideva la parte anteriore della casa dalla posteriore e, arrivato a una porta bassa, si fermò pensieroso, si tirò i baffi e bussò.
«Chi è là?
Entrate!»
si sentì la voce di Fenechka.
«Sono io!» proferì Pavel Petrovich e aprì la porta.
Fenechka balzò dalla sedia su cui era seduta col suo bambino e, passandolo nelle braccia della ragazza, che lo portò subito via dalla stanza, si aggiustò in fretta il fazzoletto sul capo.
«Scusate se vi ho disturbata», cominciò Pavel Petrovich senza guardarla. «Volevo solo pregarvi. Oggi mi pare che mandino in città. Fate comprare per me del tè verde». Sta bene, rispose Fenechka. Quanto volete che se ne compri?
Basterà mezza libra, credo.
Ma qui da voi vedo che c'è un cambiamento, aggiunse, gettando intorno un rapido sguardo che scivolò anche sul viso di Fenechka.
Ecco, le tendine,
disse vedendo che essa non lo capiva.
Sì, le tendine. Nikolai Petrovich me le ha regalate, ma sono appese già da molto tempo.
Ma è anche molto tempo che io non sono stato da voi. Adesso è molto bello qui.
Grazie a Nikolai Petrovich, mormorò Fenechka.
Qui state meglio che nella casetta di prima in cortile? Domandò Pavel Petrovich cortesemente, ma senza il minimo sorriso.
Certo, meglio.
Chi hanno messo ora al vostro posto?
Ora ci sono le lavandaie.
Ah, Pavel Petrovich tacque.
Adesso se ne andrà,
pensava Fenechka,
ma egli non se ne andava e lei gli stava davanti come inchiodata, muovendo appena le dita.
Perché avete fatto portare via il vostro piccino? Disse finalmente Pavel Petrovich.
Io amo i bambini, mostratemelo un po'.
Fenechka arrossì tutta di confusione e di gioia. Essa temeva Pavel Petrovich. Egli non le parlava quasi mai.
Dunyasha, chiamò, portate qui Mitya.
Fenechka dava del voi a tutti nella casa.
Però aspettate, bisogna mettergli un vestitino. Fenechka si diresse verso la porta.
Fa lo stesso, osservò Pavel Petrovich.
Subito, rispose Fenechka e uscì lesta.
Pavel Petrovich rimase solo e questa volta si guardò intorno con particolare attenzione. La piccola stanza, bassa, dove si trovava, era molto più pulita e accogliente. Vi si sentiva un odore di pavimento dipinto di fresco, di camomilla e di melissa. Sotto il soffitto pendeva da una lunga cordicella una gabbia con un lucherino dalla coda corta. Esso cinguettava e saltava senza posa, e la gabbia senza posa dondolava e oscillava. Dei chicchi di canapa, con un rumore leggero, cadevano per terra.
Passarono 5 minuti circa. Nella stanza vicina si sentivano frusci e sussurri. Pavel Petrovich prese sul cassettone un libro unto di grasso, un volume scompaginato degli Strelci di Masalsky. Ne sfogliò qualche pagina. La porta si aprì ed entrò Fenechka con Mitya in braccio. Gli aveva messo una camicina rossa con un gallone sul colletto, gli aveva pettinato i capelli e pulito il visino. Egli respirava forte, si slanciava con tutto il corpo e agitava le manine come fanno tutti i bambini sani. Ma si vedeva che la camicia elegante aveva avuto il suo effetto su di lui. Un'espressione di piacere si rifletteva in tutta la sua figurina paffuta. Fenechka aveva riavviato anche i propri capelli e si era accomodato il fazzoletto, ma avrebbe potuto rimanere com'era. E infatti, c'è al mondo qualcosa di più incantevole di una madre giovane e bella col suo bimbo sano fra le braccia.
«Che tombolino!» disse condiscendente Pavel Petrovich e soleticò il doppio mento di Mitya con la punta dell'unghia lunga dell'indice.
Il bimbo fissò lo sguardo sul lucherino e rise.
«Questo è lo zio», proferì Fenechka chinando il viso verso di lui e scotendolo leggermente, intanto che Dunyasha metteva adagio sulla finestra una candela aromatica accesa sopra una moneta di rame.
«Quanti mesi ha, dunque?» domandò Pavel Petrovich.
«6. Presto ne avrà 7, l'11 del mese.»
«Assomiglia a mio fratello», osservò Pavel Petrovich.
«E a chi mai dovrebbe assomigliare?» pensò Fenechka.
«Sì», continuò Pavel Petrovich come se parlasse con se stesso. «Una somiglianza indubitabile.»
Egli guardò Fenechka attentamente, quasi con tristezza.
«Questo è lo zio», essa ripeté, ma piano.
«Ah, Pavel, ecco dove sei», risuonò a un tratto la voce di Nikolai Petrovich.
Pavel Petrovich si voltò precipitosamente e si aggrottò, ma suo fratello lo guardava con tanta gioia, con tanta gratitudine, che non poté non rispondergli con un sorriso.
«Gran bel maschiotto il tuo», disse,
e guardò l'orologio.
«Ero passato di qui a proposito del tè», e presa un'aria indifferente,
Pavel Petrovich uscì subito dalla camera. «Era venuto da sé?» domandò a Fenechka Nikolaj Petrovich. «Da sé. Ha bussato ed è entrato. E Arkasha? Non è più stato da te?»
«No. Non sarebbe bene che passassi nella casetta della corte, Nikolaj Petrovich.»
«E perché?»
«Penso se non sarebbe meglio per i primi tempi.»
«No», disse con esitazione Nikolaj Petrovich e si fregò la fronte.
«Si sarebbe dovuto prima.»
«Buongiorno, Ranocchio», proferì con improvvisa animazione e, avvicinatosi al bambino, lo baciò sulla guancia. Poi si chinò un poco e posò le labbra sulla mano di Fenechka, che biancheggiava come latte sulla camicina rossa di Mitya.
«Nikolaj Petrovich, perché fate questo?»
balbettò essa e abbassò gli occhi, poi li alzò lentamente. Deliziosa era l'espressione dei suoi occhi quando guardava come di sotto in su e ridacchiava con un'aria affettuosa e un tantino sciocca.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelti Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it